La volta scorsa abbiamo fatto una riflessione introduttiva, si poteva anche pensare di farla alla fine, ma vabbè, ormai l'abbiamo fatta all'inizio, pace. Forse si capirà meglio al termine del percorso che facciamo da stasera in avanti. Quindi da stasera cerchiamo di prendere un po' contatto col testo. Propongo prima una sua articolazione generale di questo libro e poi stasera mi fermo con voi sulla prima parte. Allora, il libro degli Atti degli Apostoli. Il libro degli Atti degli Apostoli è composto di 28 capitoli. Il punto è se si possono riconoscere delle parti, se si può suddividere o si può articolare. Beh, guardate, possiamo dire che di fatto ci sono due criteri che gli studiosi fanno valere per suddividere il libro, per coglierne l'impianto: quello biografico e quello geografico. Prevale la biografia o la geografia nel libro degli Atti? Beh, cosa vuol dire la biografia? Beh, la biografia vorrebbe dire il libro si articola sulla base dei due grandi protagonisti, che sono Pietro e Paolo. Sono autori che scelgono questo come criterio dominante e quindi, diciamo, poi riconoscono due grandi parti, appunto, in relazione alla presenza dei due personaggi. Oppure la geografia, il criterio decisivo che bisogna utilizzare. Sapete, anche qui c'è del vero. Perché? È perché sicuramente il libro degli Atti ha un interesse per tre grandi città. Ci sono tre città che hanno una importanza davvero decisiva in questo libro, che sono Gerusalemme, Antiochia e Roma. Gerusalemme, in cui si svolge una gran parte del libro, all'inizio soltanto Gerusalemme, poi a Gerusalemme si torna per un gran pezzo. Antiochia, da un certo momento in poi Antiochia diventa il centro propulsore della missione cristiana in mezzo alle genti. Roma, che compare a un certo punto, si dice, Paolo dice che deve andare a Roma, e a Roma finisce il libro. Allora bisogna fare valere questo criterio? Beh, diciamo così, io credo che si debbano combinare i due criteri sotto il primato della geografia. Penso che sia quello il criterio geografico, quello decisivo, ma lo combino anche con un elemento biografico. Cioè, cosa faccio? Vedete, penso che, con molti studiosi, penso che le ultime parole di Gesù, le ultime, che risuonano nel libro degli Atti, le ultime parole intendiamo prima dell'ascensione, perché poi ci sono anche parole di Gesù dal cielo, rivolte per esempio a Saulo quando lo chiama, no? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ma penso alle ultime parole che Gesù dice prima di salire al cielo, al capitolo primo. Le ultime parole sono di una importanza decisiva proprio per suddividere il libro. Dicono così, dice così il Signore. Mi riferisco al versetto 8. Comincio però dal 7. Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Qui sono indicate tre zone: Gerusalemme, poi il cerchio che circonda Gerusalemme, una regione circostante, la Giudea, aggiungendo la Samaria. La terza è una regione, però vedete che è descritta in un modo un po' diverso, perché non è più circoscrivibile, è fino ai confini della terra. Questa terza indicazione è una indicazione che non ha un limite preciso. Fino ai confini della terra è più una direzione, è più un orizzonte che viene indicato, non è più una zona circoscritta. Allora io credo che si debba partire da questo versetto per riconoscere l'articolazione del libro e la proposta che faccio è allora di leggerlo in questo modo. I primi cinque capitoli corrispondono alla prima parte della parola di Gesù. Mi sarete testimoni a Gerusalemme. Dal capitolo 6 fino quasi alla fine del 15 troviamo ciò che corrisponde al secondo elemento della parola di Gesù. Mi sarete testimoni in tutta la Giudea e la Samaria. Dove però poi la Giudea e la Samaria è un modo per dire mi sarete testimoni fuori da Gerusalemme, ma diciamo così, ancora restando in un orizzonte circoscritto, comunque definibile. Gli altri capitoli, gli ultimi, dal 15:36, capitolo 15, versetto 36, fino alla fine, corrispondono alla terza indicazione di Gesù. Mi sarete testimoni fino ai confini della terra. Intendiamoci bene, per Luca, Roma non sono i confini della terra. Cioè, Roma è semplicemente una tappa decisiva sulla strada che porta ai confini della terra. Ma i confini della terra sono un po' come l'orizzonte, no? Se uno si mette a camminare, quando è che raggiunge l'orizzonte? Stante il fatto che la terra sembra essere rotonda, nonostante qualche terra piattista fosse presente anche qui, non so, non si offenda, ma stante questo fatto, cioè, capite che l'orizzonte è comunque sempre qualche cosa che ti sta davanti. L'idea degli Atti è proprio questa, no? Che il Signore Gesù tornerà e nel tornare vorrà vedere i suoi che sono ancora in cammino verso i confini della terra, perché i confini della terra non sono un luogo che si raggiunge, sono un cammino che va mantenuto vivo. Questa è l'idea, no? Dunque, Roma non sono i confini della terra, però Luca quando racconta che Paolo è arrivato a Roma, può anche chiudere il suo racconto, perché? Perché tanto non potrà mai esaurire il racconto di come si arriva ai confini della terra, perché non l'abbiamo esaurito neanche adesso, perché tanto è un lavoro che non sta mai fatto, no? Ma una volta che ha descritto che Paolo è arrivato a Roma, può anche chiudere il suo racconto, perché? Perché appunto può mostrare come il Vangelo abbia varcato una tappa importantissima nel suo cammino, sia arrivato al cuore dell'impero, no? Nella città che è la capitale dell'impero, appunto, che domina su larghissima parte del mondo allora conosciuto. Dunque, tre parti. Ma questo criterio di tipo geografico, in realtà, poi si interseca con quello biografico, cioè con i personaggi. Perché? Perché se uno guarda i primi cinque capitoli, in quei primi cinque capitoli troviamo Pietro in compagnia dei dodici. I protagonisti dell'annuncio, coloro che rendono testimonianza a Gesù, no? Gesù dice mi sarete testimoni. Chi è che gli rende testimonianza? Propriamente Pietro insieme ai dodici. E questo va avanti fino al capitolo 5. Dopodiché entrano in scena altri personaggi. Non è che questi primi scompaiono. Pietro continua a essere presente, ma accanto a lui compare un altro gruppo che San Luca, evangelista, autore degli Atti, chiama gli ellenisti. Di loro parleremo la prossima volta. Ma col capitolo 6 la situazione dei personaggi si complica, si articola. Nell'ultima parte, io ho detto che l'ultima parte comincia in 15:36, il testimone di Gesù lungo la strada che porta ai confini della terra è Paolo, con qualche comprimario, non è solo, Timoteo lo accompagna, compaiono ogni tanto altre figure, ma le tre parti che ho indicato, Gerusalemme, Giudea e Samaria, la strada che va ai confini della terra, in realtà ci presentano anche una diversa situazione quanto ai personaggi, molto riconoscibile. Nella prima parte domina Pietro, nell'ultima parte domina Paolo, la parte di mezzo è l'unica in cui sono presenti tutti e due. Perché? Perché Paolo non compare, non entra in scena se non all'inizio del capitolo 8 e dopo ci resta fino alla fine. E Pietro rimane in scena fino al 15, dopodiché scompare. Quindi quella parte lì, la parte mediana, che secondo me va dal 6 a 15:35, è anche quella dove i due personaggi principali del racconto lucano sono compresenti, sono entrambi attivi. Ho detto qualcosa che non va?
Poi la batteria.
Sono entrambi attivi, e attivi su un punto specifico, attivi nel far sì che il Vangelo di Gesù sia predicato fuori da Israele. Questo è il punto. Facciamo un cambio?
Che vedo che non è.
Funziona? Funziona? No.
Sì.
Funziona adesso? No. Però c'è la lucina verde qua.
Vedi qualche...
Pronto? È partito. Ottimo. È partito. Allora, detto questo, ho, diciamo, a questo punto motivato anche i titoli, la divisione delle tre sere che rimangono, perché le tre sere rispecchiano queste tre parti, e anche il titolo che è stato messo, diciamo, riflette quello che ho appena detto, per cui si potrebbe intitolare la parte di libro che leggiamo insieme stasera La testimonianza resa a Cristo dagli Apostoli, particolare da Pietro, in Gerusalemme. La seconda parte, la testimonianza resa a Cristo dagli ellenisti e dagli apostoli, fuori da Gerusalemme. E l'ultima, la testimonianza resa a Cristo da Paolo sulla via che va fino ai confini della terra. Questo mi sembra l'impianto del libro degli Atti degli Apostoli. Proviamo allora adesso di percorrere insieme i primi cinque capitoli, escludendo i versetti fino a 14, che almeno sommariamente, ma neanche troppo sommariamente, abbiamo commentato la volta scorsa. Dicevo, quei versetti lì hanno una funzione di cerniera. Sono il punto in cui Luca ha saldato i due tomi della sua opera, no? I due libri che compongono unitariamente il suo progetto letterario. C'è qualcosa che non va? Non so. Adesso qui rimane verde, ma
fila nuova adesso. Adesso proviamo a vedere se... Scusa.
No, figura.
Speriamo.
Sì. Allora, ci concentriamo su questa parte. Proviamo di fare intanto una ricognizione generale su questi capitoli. Che cosa ci aiuta, lo dico adesso più nel dettaglio, a riconoscere che qui Luca ha, come dire, articolato un primo blocco del suo racconto? Beh, l'elemento allora fondamentale che ho già anticipato è che tutto si svolge a Gerusalemme. Non si esce mai dalla città santa, mai. Però qualcuno di voi che ha letto il libro degli Atti per intero si è accorto che in verità, si rimane a Gerusalemme stabilmente fino al capitolo 8, versetto 1. Dunque, non basta dire che siamo a Gerusalemme, perché se il criterio è siamo a Gerusalemme, allora bisogna arrivare fino all'inizio del capitolo 8. Ci vuole un criterio supplementare. facile da trovare. Perché? Perché il luogo più frequentemente menzionato qui da Luca è il Tempio. Il Tempio. Il Tempio è il cuore della vita religiosa di Israele. Lo è stato fino a che i Romani non l'hanno distrutto nell'anno 70. Il Tempio è il luogo in cui avviene la maggior parte di ciò che è raccontato in questi capitoli. Al Tempio gli apostoli usano salire, stazionano nel portico detto di Salomone e lì istruiscono il popolo. Se uno fa un controllo di quante volte Luca usa la parola greca per indicare tempio, hieron, scopre una cosa interessante, che in questi primi capitoli la parola che dice tempio si trova 13 volte, 13, poi scompare, scompare. Devi arrivare fino al capitolo 21 per ritrovare la menzione del Tempio, quando Paolo, finiti i suoi viaggi missionari, sale a Gerusalemme un'ultima volta e gli dicono: senti, qua c'è gente che dice che tu sei contro le istituzioni del nostro popolo. Guarda, c'è della gente che deve finire, deve sciogliere il voto di nazireato. Vai ben tu, paga tu i sacrifici necessari per sciogliere il voto, così si renderanno conto che tu non sei contro la legge di Mosè. È lì che ricompare la menzione del Tempio, ma siamo alla fine del libro quasi. Allora, i primi 5 capitoli si svolgono non semplicemente a Gerusalemme, ma nel luogo più decisivo della vita religiosa ebraica, che è il Tempio. E se anche nei capitoli immediatamente successivi continuiamo a restare a Gerusalemme, però il Tempio non è più menzionato. Quindi c'è un passaggio tra la fine del capitolo 5 e l'inizio del capitolo 6. Secondo elemento, i protagonisti chi sono qui? I protagonisti sono soltanto i 12. Al loro interno viene menzionato Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni. Ma Giovanni non dice mai niente. E neanche gli altri dicono mai niente. Per cui alla fine il personaggio dominante è Pietro, ma è Pietro in quanto, diciamo così, leader e portavoce del gruppo dei 12, che Luca chiama anche apostoli. A parte loro, nessun altro svolge il ruolo di testimone di Gesù. Invece col capitolo 6, come ho già accennato prima, la musica cambia. Altri personaggi compaiono e anche loro cominciano a rendere testimonianza a Gesù. Si chiamano Stefano, Filippo, Procore, Nicanore, eccetera. Sono i 7 cosiddetti diaconi. Dunque, tra il capitolo 5 e il 6, la musica cambia. Di nuovo un elemento che ci dice i primi 5 capitoli formano una unità chiaramente riconoscibile secondo l'intenzione di Luca. Terzo elemento, se mi permettete. Luca ama usare dei ritornelli, cioè ogni tanto nel suo racconto butta lì una notizia sul fatto che la Chiesa cresce, che aumenta il numero di quelli che credono al Vangelo. Questo tipo di ritornello si trova per la prima volta il giorno di Pentecoste. È un testo conosciuto, però adesso lo posso anche leggere. Atti degli Apostoli 2, versetto 41, è il primo dei ritornelli sul crescere della comunità. Dice così: allora coloro che accolsero la sua parola di Pietro furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Questi ritornelli punteggiano i primi capitoli al punto tale che se ne trovano ben 6 su 11 totali. In tutto il libro, 11 volte Luca mette lì una notizia sul fatto che la Chiesa cresce, si dilata, cresce di numero, 11 volte, ma ben 6 si trovano nei primissimi capitoli. Poi cessano di pacca, cioè dopo che ci sono state le prime 6 indicazioni, dopo bisogna aspettare un pezzo prima di riascoltare quella successiva. Dopo per 5 capitoli non se ne parla più. È di nuovo un segnale. È un segnale che Luca ti descrive nella prima parte, arrivando alla fine del capitolo 5, ha l'intenzione di descriverti un processo continuo di accrescimento della comunità, dopodiché succede qualcosa per cui quel processo si blocca. E si blocca, lo dico subito, quando cominciano a diventare attivi quei 7. Quando Stefano comincia a predicare, allora lì cominciano le grane. Perché Stefano ha una posizione rispetto al Tempio di Gerusalemme che è critica e questo genera reazioni ostili verso di lui. Allora, Luca, è chiaro l'impianto di Luca, spero di riuscire a comunicarvelo. Nella prima parte, finché predicano Pietro e gli altri, e quindi arrivando fino all'inizio del capitolo 6, ma all'inizio del capitolo 6 siamo ancora sotto l'effetto dei capitoli precedenti, cioè è l'effetto di quello che ha prodotto la predicazione di Pietro e dei 12. La comunità è cresciuta, ha raggiunto un picco, dopodiché il processo si blocca perché subentra un altro gruppo con un tipo di predicazione che ha dei toni che suscitano l'ostilità e il nascere dell'ostilità blocca il processo di crescita della comunità. Chiaro? Quindi, a mio giudizio, cioè, è fin troppo chiaro che i primi 5 capitoli sono costruiti perfettamente attorno a questi nuclei che vi ho detto, cioè non semplicemente Gerusalemme, ma il Tempio. Guardate che il Tempio per Luca è sempre stato importantissimo. Il Vangelo di Luca comincia e finisce nel Tempio di Gerusalemme, perché comincia con Zaccaria che riceve l'annuncio dell'angelo e finisce quando il gruppo degli apostoli e degli altri torna in città dopo l'ascensione e, dice Luca, che stavano sempre nel Tempio. E il Tempio è allora il luogo dove stabilmente questa primissima comunità di Gerusalemme staziona, soprattutto i 12 con Pietro. Allora, ho cercato di motivare, però credo, no, che si capisca che non sono cose esterne, cioè dicendo queste cose già si coglie, almeno incoativamente, che cosa c'è qui dentro, cioè qualcosa del contenuto di questi capitoli. Adesso vado avanti, ho cercato allora di giustificare perché a mio giudizio si debbano tenere insieme, riconoscere come prima parte i primi 5 capitoli. Adesso vi vorrei dire una parola su che cosa ci ha messo San Luca qui, quale tipo di, chiamiamolo, materiale compone questi capitoli. Se avete avuto modo di leggerli, vi siete resi conto che ci sono essenzialmente miracoli e discorsi. Questo è tutto. Il materiale principale dunque è costituito dai miracoli, ma devo subito un po' precisare questa mia affermazione, cioè Luca è molto interessato a questa faccenda che lo so che a noi lascia un po' perplessi e quindi esige poi di essere un po' interpretata, perché questo interesse per i miracoli, ma i miracoli in specifico, i miracoli di guarigione, le guarigioni, è questo che interessa a Luca. Ora, Luca menziona molte volte in modo sommario il fatto che gli apostoli operano guarigioni e lo ricorda almeno 3 volte, in un caso con tanti dettagli, ma curiosamente ha un solo racconto di miracoli. Colpisce, Perché da un lato lui sembra dire, oh, ma questo è un tratto caratteristico. Dall'altro però non fa un racconto analitico di nessun miracolo salvo uno, la guarigione dello storpio alla porta detta bella del Tempio. Quando ci arriviamo, perché dopo voglio percorrere il testo, poi spiegherò il senso di questo miracolo, ma adesso mi limito a dire una parola sull'interesse che Luca ha per questo fatto, cioè per il fatto che la comunità era un luogo dove si sperimentava la guarigione. Ecco, già questa mia espressione è trasparente, no? Cioè, qual è l'interesse di Luca? Lo ha già esplicitato quando raccontava la storia di Gesù. C'è una frase del Vangelo di Luca che a me piace moltissimo. Quando la gente lo cerca, gli si butta addosso e Luca dice: perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Questa è un'espressione tipica del Vangelo di Luca. E Luca ci tiene a dire che quella forza sanante che la gente aveva sperimentato nell'incontro con Gesù era un dono che Gesù, salito al cielo, aveva lasciato alla sua comunità. E questo credo che sia, al di là della questione i miracoli, la disputa filosofica sui miracoli, ma lasciamola un attimo. Credo che capiamo tutti il valore, diciamo, simbolico, che non vuol dire che per Luca non sia anche una questione fisica, concreta, materiale. Certo, Luca ha l'idea che gli apostoli, come già Gesù, guarivano le persone, ma il punto fondamentale è questo, cioè che la comunità ecclesiale per Luca è essenzialmente un luogo di guarigione, come lo è stata la persona di Gesù. E questo, se volete, nel nostro contesto contemporaneo diventa anche motivo di un doloroso esame di coscienza. Ma non perché non facciamo miracoli. Non è questo il punto, no? Non siamo. Poi qualcuno invece dice che si fanno tanti miracoli, lo so benissimo, cioè che tutto il movimento carismatico punta molto su questo. Io non ho problemi ad ammettere che possano accadere i miracoli, ve lo dico francamente, ma non mi pare che questo risolva il punto. Cioè, qui c'è un'idea più profonda, che la comunità dei credenti dovrebbe essere, cioè dovrebbe tradurre nei fatti questa caratteristica fondamentale di essere un luogo di guarigione, mentre a volte diventa un luogo di malattia. E questo è un punto delicato, Forse anche la meditazione che abbiamo ascoltato stamattina in cattedrale a proposito di queste questioni, no? Abbiamo ascoltato una meditazione sul tema abusi, abusi con tre caratteristiche: abusi di potere, di coscienza e sessuali. In proposito di una lettera del Papa scritta la primavera scorsa, ma non è l'unico elemento che rende ammalata, cioè è un punto credo delicato, perché per contrasto con quello che dice Luca è davvero una cosa che ci interroga. Per Luca un tratto distintivo della comunità ecclesiale è che essa deve essere luogo di guarigione, luogo risanante, luogo in cui le ferite, non semplicemente quelle fisiche, ma perché no anche quelle, se possibile, quelle psichiche, quelle relazionali, quelle spirituali, vengono sanate. Per questo gli interessa tanto battere sulla questione delle guarigioni. Quindi ci sono diversi punti nel suo resoconto in cui insiste su questo fatto. Adesso ve ne leggo almeno uno perché ci ho insistito fin troppo. La prima volta in cui lo menziona è al capitolo 2, al versetto 43, quindi siamo nel capitolo della Pentecoste, dove a un certo punto Luca dice: un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Lo dice qui, lo ripete un po' dopo al capitolo 4, al capitolo 5 proprio lo descrive nel dettaglio. E questo è uno sfondo importante. Su questo sfondo racconta l'episodio dello storpio e ne parlerò dopo del senso che ha quel miracolo. Dunque, abbiamo dei miracoli, ho cercato di dire qualcosa su perché Luca è interessato a questo tema delle guarigioni. E poi abbiamo dei discorsi. Appunto, se avete letto questi capitoli, vi sarete accorti che i discorsi che ci sono qui fondamentalmente hanno tre destinatari diversi. È un criterio elementare, ma alla fine è quello decisivo. I discorsi negli Atti degli Apostoli si diversificano sulla base del destinatario più che del locutore. Più che colui che li pronuncia, è decisivo a chi sono rivolti, verso chi sono indirizzati. E qui in questi capitoli abbiamo tre destinatari. Uno è, in un caso solo, il destinatario è la comunità dei credenti. È un discorso relativamente breve quando Pietro deve spiegare perché è necessario che si proceda alla sostituzione di Giuda. Quindi un discorso per la comunità, appena 7 versetti, siamo al capitolo primo. Poi ci sono due discorsi al popolo e sono i più impegnativi, i più lunghi. Insieme contano ben 42 versetti. Sono discorsi rivolti al popolo di Gerusalemme, dunque a degli ebrei, a dei giudei. Poi ce ne sono due, rivolti ai capi, alle autorità, al Sinedrio, e sono discorsi che hanno un tono di difesa, di autodifesa, e ce ne sono due. In particolare, adesso non entro troppo nei particolari, i discorsi rivolti alla folla, al popolo, inteso come popolo di ebrei, di giudei, sono molto importanti perché hanno tutti la stessa struttura, tutti. Sia che li pronunci Pietro, che nel caso li pronunci Paolo, quando comparirà in scena Paolo, perché anche Paolo predicherà ai giudei, questi discorsi si assomigliano tutti e tutti riproducono quel discorso che Gesù ha fatto l'ultima sera, secondo il capitolo 24 di Luca. Cioè, tutti partono dai passi, da dei passi biblici, dalla scrittura antica, perché parlano degli ebrei, e a partire dalla scrittura annunciano che Gesù di Nazaret è il Messia che le scritture preannunciavano. Poi presentano il Messia nel suo mistero pasquale, no? Cioè quindi il tema del Messia che è un Messia crocifisso e risorto, e poi c'è il tema, almeno in questo avvio del racconto, c'è il tema della fedeltà di Dio alle sue promesse e del dono dello Spirito. Allora, su questo basta. Che cosa c'è qui? Racconti di guarigione, discorsi che dobbiamo imparare a distinguere sulla base del destinatario. Adesso percorriamo il testo, lo prendiamo. Che cosa c'è in questi capitoli? Direi che si possono riconoscere quattro sequenze. E le presento e poi magari mi fermo su uno o due punti per ciascuna di esse. Faccio semplicemente così. La prima sequenza è quella che va da 1.15 fino alla fine del capitolo 2. Se semplicemente mi limito a leggere i titoletti della Bibbia di Gerusalemme, che cosa trovo qui? Vi leggo. La sostituzione di Giuda. La Pentecoste, compreso il discorso di Pietro che segue immediatamente la discesa dello Spirito, un discorso lunghissimo. Le prime conversioni, ma le prime conversioni sono la reazione della folla al discorso di Pietro che è successivo alla discesa dello Spirito. A questo punto Luca può fare una foto. Ci siamo? Riesco a mostrare la successione logica di quello che c'è qui? Primo passaggio, bisogna reintegrare il numero dei 12. Perché? Perché vedete, per Luca, come per molti autori della Bibbia, i numeri hanno una portata molto grossa. 11 non va bene, 11 non dice niente, 12. Erano 12, sono rimasti 11, devono tornare 12 perché 12 è il numero di Israele. 12 è il numero di Israele e questi 12 sono evidentemente i patriarchi dell'Israele scatologico, del resto di Israele, dell'Israele degli ultimi tempi. Non possono restare 11, devono essere 12. Finché non sono 12 non si può partire, perché tutta questa parte di stasera resta fortemente legata a Israele. Fortemente legata a Israele. Allora bisogna cominciare da lì. 12, devono ritornare 12. Dopodiché, quando sono 12, può scendere lo Spirito sui 12 patriarchi e sul primo nucleo dell'Israele escatologico. Lo Spirito rende capaci di testimoniare Gesù, la testimonianza resa a Gesù suscita almeno alcune conversioni e a questo punto c'è la comunità apostolica che Luca fotografa con quel famosissimo testo in cui dice che erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nello spezzare il pane, nelle preghiere. Questa è la prima sequenza, è molto unitaria. Una parola per sottolineare qualcosa che c'è qui dentro? Una parola. La sostituzione di Giuda. Vedete, anche questo è già un aspetto importante, cioè il racconto di Luca comincia ricordandoci una ferita. C'è una ferita, perché quello che è accaduto a Giuda, quel che Giuda ha fatto e anche la sua sorte sono una ferita inferta al gruppo dei dodici, al gruppo degli intimi di Gesù, no? Il racconto comincia con una ferita che deve essere in qualche modo risanata. E questo è un tema molto importante per Luca. Sembra che tutti i passaggi fondamentali della storia che lui racconta, tutti i passaggi prendano l'avvio da un problema di una qualche natura. Non sempre della stessa natura, ma un problema che deve essere risolto. Se viene risolto, come oggi si usa dire, diventa una opportunità, eh? Apre un orizzonte, un problema risolto apre una prospettiva prima non vista, non percorsa. Una parola sulla Pentecoste, quindi questo è già un tema importante, eh? Vedete che il primo passo è, bisogna risanare un vulnus, una ferita. Una parola sulla Pentecoste. Il racconto della Pentecoste di Luca lo conosciamo bene perché la liturgia ce lo offre, ce lo fa ascoltare nella festa che prende il nome appunto di Pentecoste. Io vorrei fermarmi un momento sulla lista dei popoli. La rileggo. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Ciascuno di noi chi? Siamo parti, Medi e Lamiti. Allora, guardate che questa lista è una lista pensata e ordinata. La lista si sposta da oriente a occidente e a un certo punto scende da nord a sud e poi conclude con alcune indicazioni complessive, quindi è tutt'altro che un catalogo arruffato di indicazioni geografiche, eh? Si parte dall'oriente, i parti, Medi e Lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, siamo scesi un po', della Cappadocia, siamo nell'attuale Turchia, il Ponto e l'Asia sono regioni dell'attuale Turchia, poi adesso oltrepassa il Mediterraneo, no, ancora la Frigia e la Panfilia, è sempre la Turchia ma sta scendendo verso sud, e poi salta il Mediterraneo, passa al Nord Africa, l'Egitto e poi riprende a spostarsi verso ovest, parti della Libia vicino a Cirene e finisce a Roma. Fa così, poi scende, si sposta e finisce a Roma, dove finisce anche il libro degli Atti. Ma, e poi dopo aggiunge, mi fermo un attimo qui, ma che cos'è questa lista? A volte si dice è la lista dei popoli della terra, ma non è vero, non è vero. Posso leggervi un versetto poco prima della lista? Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione sotto il cielo. Chi sono allora questi? Chi sono? Sono dei giudei osservanti della legge di ogni nazione sotto il cielo. Cosa vuol dire giudei di ogni nazione sotto il cielo? Sapete che al tempo di Gesù e di Luca, come poi è un po' oggi Israele è un paese dove vivono non la maggioranza degli ebrei ma molti, al tempo di Gesù vivevano molti più ebrei fuori dalla terra di quanti ne vivessero nella terra, ma come è sempre stato c'era un'aspirazione negli ebrei che vivevano in diaspora a tornare a Gerusalemme, magari a tornarci definitivamente, ma qualcuno soltanto in occasione di una grande festa, come poteva essere la Pentecoste, la festa delle settimane. Allora chi sono questi? Sono rappresentanti di tutti gli ebrei, non solo quelli che vivono a Gerusalemme nella Giudea, ma gli ebrei che vengono da tutti i luoghi dove gli ebrei sono in diaspora e che si trovano a Gerusalemme. Allora che cosa vuole dirci Luca? Vuole dirci che quel giorno lì, ad ascoltare il discorso che Pietro sta per tenere, c'è la totalità del popolo ebraico. Non stiamo ancora parlando dei non ebrei. Prima bisogna raccogliere il resto di Israele. Prima bisogna raccogliere gli ebrei che credono che nel Messia. No? Bisogna radunare il resto, e questo è il senso del racconto della Pentecoste. E infatti poi dice, siamo, dice, giudei e proseliti. Cosa vuol dire? Siamo ebrei di discendenza, ma ci sono anche quegli ebrei che si sono fatti ebrei, un caso rarissimo, no? Non ebrei, che però arrivano fino a farsi circoncidere ed essere così assimilati al popolo, questi sono i proseliti. Allora, che cos'è la Pentecoste per Luca? La Pentecoste è il momento in cui il Vangelo viene annunciato a tutto il popolo ebraico che è presente a Gerusalemme con rappresentanti di tutta la diaspora. Perché? Perché l'idea è questa, che il giorno di Pentecoste comincia la fase decisiva della raccolta di Israele. Avete capito questa frase un po' complessa? La fase decisiva della raccolta di Israele. La fase decisiva non inizia, perché l'ha già iniziata Gesù, anzi, se volete, l'ha già iniziata Giovanni il Battista, che hanno chiamato Israele alla conversione, ma questa è la fase decisiva. Siamo entrati nella fase decisiva della raccolta del resto di Israele. Chi la fa questa raccolta nella sua fase decisiva? I dodici. Allora, la Pentecoste non è soltanto, lasciatemi dire ancora questa cosa qui, non è soltanto l'equipaggiamento che rende capaci di testimoniare Gesù. Certo, c'è anche questo, ma quando Pietro comincia il suo discorso, la prima cosa che fa è citare un profeta, uno dei 12 profeti, Gioele. Pietro fa una lunga citazione da Gioele che suona così: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Dunque, Pietro sta spiegando che cosa è accaduto e lo spiega anzitutto in questi termini: la discesa dello Spirito Santo sui dodici e su quelli radunati con loro è il compimento delle promesse che Dio aveva fatto per Israele. Dio aveva promesso negli ultimi tempi che sul suo popolo avrebbe effuso lo Spirito, non su qualcuno, su tutti. Certo, la condizione è la fede nel Messia. Su tutti coloro che in Israele riconoscono il Messia venuto in Gesù di Nazaret, scende lo Spirito. E quel giorno di Pentecoste, su chi è sceso lo Spirito? Ripeto, sui dodici, e dodici è il numero di Israele, i dodici patriarchi. Quanti erano quelli con loro? Circa 120. C'è 12 per 10, è sempre il numero di Israele. Cioè, l'idea è questa, Luca te la ribatte in tutti i modi. Per chi è quella? È per l'Israele, è per il resto di Israele, simboleggiato dal numero 12. 12 sono gli apostoli, 120 sono quella piccola comunità che già esiste attorno a loro. E la Pentecoste è il compimento delle promesse che Dio per mezzo dei profeti aveva fatto per il suo popolo. Cosa aveva detto Mosè un giorno? Ma fossero tutti profeti nel popolo di Dio. Vi ricordate quel testo di Numeri? È quello che si adempie, che nel popolo di Dio tutti coloro che riconoscono il Messia diventano profeti. A questo punto Luca può fare la foto, come dicevo prima, e la foto della comunità la ritrae secondo le quattro note caratteristiche. La comunità dei credenti in Gesù di Gerusalemme ha quattro tratti distintivi, li conosciamo tutti, ma li ripeto, sono prima di tutto l'ascolto della parola, viene per primo, no? L'insegnamento degli apostoli vuol dire che l'ascolto della parola, dell'insegnamento apostolico, è la prima nota costitutiva. La seconda è la comunione fraterna, la koinonia. La terza è la fractio panis, l'Eucarestia. La quarta è le preghiere. Vanno capite bene queste note, eh? Cioè ci vogliono tutte e quattro. Non basta una, cioè se ne manca una la Chiesa è monca, non è riconoscibile, ci vogliono tutte e quattro. Allora la prima è la Chiesa ha la sua struttura fondamentale come comunità che ascolta l'insegnamento apostolico. Dov'è l'insegnamento apostolico oggi? Io avrei quasi un'idea. Io ho l'impressione che il Nuovo Testamento sia l'insegnamento apostolico. Non è così? Che cosa sono i libri che chiamiamo il Nuovo Testamento se non nel loro insieme la testimonianza che gli apostoli e i loro collaboratori hanno reso a Gesù, che ora è un libro, è una raccolta di libri, ma anche il modo in cui noi leggiamo l'Antico Testamento, lo leggiamo secondo la prospettiva che gli apostoli ci hanno insegnato. Quindi posso dire che tutta la Bibbia nell'articolazione Antico e Nuovo Testamento è l'insegnamento degli apostoli? Direi di sì. Dunque bisogna partire da lì, no? L'ascolto della parola degli apostoli, che è in modo eminente la Sacra Scrittura per noi oggi. La comunione fraterna. La comunione fraterna per Luca trova la massima espressione nella condivisione anche materiale dei beni. È quello lì, no? Ma non è solo, cioè la comunione fraterna è anche l'unanimità nella preghiera. Ha sempre una dimensione interiore che si deve tradurre in un aspetto esteriore, tangibile. Ci vogliono tutte e due, perché se no è solo un fatto sociologico. Invece la condivisione dei beni per Luca scaturisce da quella unanimità che caratterizza la comunità, che è una, appunto, è una unità dell'animo, del sentire. Il terzo è la fractio panis, cioè l'Eucaristia, e l'ultimo le preghiere. Qui le preghiere non sono la preghiera personale, sono le preghiere comunitarie, come a dire. La comunità cristiana non può limitarsi a celebrare l'Eucarestia, ha bisogno di essere convocata per una preghiera fatta in comune che non si esaurisce nell'Eucarestia. Dopo vedremo un esempio. Foto, fine. Seconda sequenza. Ah, vi dico subito, la quarta sequenza non la commenterò. Te dico una parola sola, quindi me ne restano due. Seconda sequenza, che va dal capitolo 3, l'inizio del capitolo 3, fino a 4.22. Da 3 a 4.22. Anche qui faccio la stessa operazione, leggo i titoletti, della Bibbia di Gerusalemme. La guarigione di uno storpio. Discorso di Pietro al popolo. Pietro e Giovanni davanti al Sinedrio. Fine. Questa parte è ipercompatta, ancor più di quella di prima, no? Vedete che la successione è assolutamente lineare. Tutto qui, tutto in questo pezzetto, da 3.1 a 4.22, tutto ruota attorno alla faccenda dello storpio. Tutto. Infatti, questo tale guarito viene menzionato ancora all'ultimo versetto, 4.22, che dice così: l'uomo, infatti, nel quale era avvenuto questo miracolo della guarigione, aveva più di 40 anni. Quindi tutto quel che c'è lì in mezzo è collegato a quel gesto, a quella guarigione. E quello che è raccontato qui avviene in due giorni. È uno dei pochi punti in cui Luca scandisce in modo chiaro la successione temporale. In questi due capitoli ci sono episodi che si svolgono nell'arco di due giorni. Per cui appunto abbiamo lo storpio guarito fino al versetto 4 del capitolo 4, tutto si svolge in un unico giorno. Dopodiché Luca dice il giorno dopo. Nel primo giorno avviene la guarigione, il discorso e l'arresto. Li arrestano e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera, dice. E il giorno dopo avviene l'interrogatorio, che stavolta finisce con un rilascio. Al termine dell'interrogatorio non li minacciano, ma li lasciano andare. Questa è la sequenza. Di questa parte voglio prendere di fatto la guarigione dello storpio. Un po' me lo sono preparato prima, no? Pur insistendo così tanto su prodigi e segni, alla fine Luca racconta solo questo. Allora, adesso permettetemi un attimo di recuperare gli altri punti in cui Luca ci ha tenuto a dire che operare prodigi e segni è una caratteristica importante di questa comunità. Li vado a prendere. La citazione di Gioele che ho letto prima, io mi sono fermato, ma se fossi andato avanti avrei trovato questo versetto. Quindi torno al capitolo 2, in bocca a Pietro, il giorno di Pentecoste, risuona questo passo di Gioele che dice: è Dio che parla, farò prodigi lassù nel cielo e segni qua giù sulla terra. Questa parola, queste due parole, prodigi e segni, sono poi quelle che Luca usa per dire quel che fanno gli apostoli. Allora, quando Luca racconta che gli apostoli fanno prodigi e segni, vuole che noi capiamo che in quel tipo di gesto le antiche profezie si realizzano. Perché? Perché il giorno ultimo, il giorno della salvezza, il giorno che Dio ha promesso, è caratterizzato dalla realizzazione di prodigi e segni. E lo stesso lo si dice di Gesù. Vado avanti. Pietro, sempre il giorno di Pentecoste, dice così: uomini di Israele, capitolo 2 versetto 22, ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, eccetera eccetera. Quando Luca racconta che gli apostoli fanno prodigi e segni, dunque, da un lato ti vuole dire: guarda che nel loro agire si realizzano le antiche promesse, ma ti vuole anche dire: guarda che il loro agire riproduce e prolunga quello di Gesù. Questa è un'intenzione molto chiara. E poi E poi quando lo ricorda ancora più avanti, ma lo vedremo quando ci arriviamo. Allora, adesso vado alla questione dello storpio. Come mai Luca ha deciso di raccontare soltanto questo episodio, soltanto questo tipo, un unico caso, e questo? Beh, prima di rispondervi, vi dico un'altra cosa. Sapete che quando Paolo entrerà in scena, anche lui farà prodigi e segni. Il primo miracolo di guarigione che Paolo compie, guarda caso, sarà la guarigione di uno storpio, con una differenza, che Pietro guarisce uno storpio nel cuore del giudaismo, a Gerusalemme, alla porta bella del Tempio, e Paolo guarisce uno storpio nella prima città in cui non riesce a trovare neanche un ebreo, Listra. Poi voi dite che questi raccontavano a casaccio, cioè i testi sono costruiti mirabilmente, no? C'è un'intenzione dell'autore che struttura il racconto. Lo vedete il parallelismo iperevidente? Tutti e due, il primo miracolo di guarigione che compiono è la guarigione di uno storpio, ma la diversa localizzazione dice anche il profilo dei due personaggi. Pietro, che agisce all'interno del mondo ebraico, Paolo, l'apostolo delle genti, che compie lo stesso miracolo, ma in una città dove per la prima volta nei suoi viaggi non trova una colonia ebraica e quindi si rivolge direttamente ai gentili. Ma perché uno storpio? Il motivo dello storpio è spiegato sulla base di questo fatto, che Luca ha uno spiccato interesse per l'immagine della strada, del cammino. La strada, il cammino. Per Luca, beh, è facile, no? Caricare di significato simbolico il camminare, la via. Ma Luca lo fa volentieri. Allora, quando Luca, deve scegliere una parola per dire in una parola sola che cos'è quella strana forma di vita che è nata dalla fede in Gesù, noi non so che parola useremo, cristianesimo? Insomma, Luca, se deve dirti in una parola quella forma di vita che è nata dalla fede in Gesù, la parola che ha scelto è la via. La via. Vado a prendere un passo. Al capitolo 9 del libro degli Atti si parla di Saulo che perseguita la Chiesa, e di lui si dice così: che Saulo chiese lettere al sommo sacerdote per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne appartenenti a questa via, con la V maiuscola. La vecchia CEI traduceva seguaci di questa dottrina. Avevano tradotto la parola greca hodos, via, con dottrina, un po' troppo, insomma, via, no? Cioè, la dottrina è proprio qualcosa di statico. Luca non usa la parola dottrina, cioè la conosce, la usa in altri contesti, ma se deve condensare in un termine, il termine è cammino, via. Il cristianesimo per lui è la via, la via. Beh, se è così, è già spiegato perché è così interessato alla guarigione di uno storpio, no? È chiaro, cioè, qual è il significato simbolico? Non voglio dire che Pietro non ha guarito un uomo malato e fisicamente guarito. Ci sta. Ma perché Luca racconta solo quello? Non poteva scegliere un altro? Ma perché per lui quello lì è un segno particolarmente gravido di significato, perché significa per lui che Pietro non si limita a dire all'uomo: questa è la strada, percorrila. E io gli dico: ma Pietro, ma lo vedi che non sono capace di percorrere questa strada? Come aveva fatto Gesù, anche gli apostoli non si limitano a dire:
devi, dicono puoi. Perché se non c'è quel puoi, il Vangelo non è più una buona notizia, diventa un manuale di etica, no? Se tutto si riduce a devi, allora io ti do la mappa, devi raggiungere questa città. Guarda, ti ho anche dato le istruzioni, ma se sono uno storpio, ed è chiaro che per Luca questa condizione dello storpio è raffigurativa, significativa della condizione in cui versiamo, in cui versano le persone, se io sono storpio come faccio a raggiungere la città? Non basta avere le istruzioni, ci vuole il dono di un paio di gambe. E questo è il senso del miracolo, no? E del fatto che Luca scelga questo e soltanto questo come unico esempio di guarigione da raccontare. Vado alla terza sequenza. La terza sequenza narrativa non è tanto lunga. Va dal capitolo 4, versetto 23, al capitolo 5, versetto 11. Da 4:23 a 5:11, che cosa c'è qui? Beh, gli apostoli vengono rilasciati e si recano nel luogo dove la comunità è radunata. Rimessi in libertà, comincia così questa sezione, Pietro e Giovanni, quindi solo loro due in questo caso, perché il gruppo viene arrestato dopo. Il primo arresto riguarda solo Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. E c'è una descrizione di cosa accade con la comunità radunata, e quando è finita la descrizione della preghiera abbiamo di nuovo una foto, un sommario che fotografa la comunità, mettendo l'accento soprattutto sulla coinonia, sulla comunione fraterna. E dopo aver insistito così tanto sulla comunione fraterna, Luca fa due esempi, uno positivo e uno negativo, a proposito di questa comunione fraterna, che per lui ha l'espressione più eloquente nel fatto che chi possedeva qualcosa lo vendeva e lo portava ai piedi degli apostoli, no? Allora, per lui questa è una delle quattro note che distinguono la Chiesa, ti offre un intero sommario su questa faccenda e poi esemplifica. Barnaba, esempio positivo, Anania e Saffira, esempio negativo. Ma di nuovo è una sezione compatta. Da 4:22 a 5:11 Luca si concentra su due delle quattro note distintive, la preghiera e la coinonia e la comunione fraterna, due di quelle che aveva indicato alla fine del giorno di Pentecoste, no? E qui trovate allora la descrizione più analitica di cosa sia per Luca la preghiera della comunità, e trovate la descrizione più analitica di come funzionava la comunione fraterna, no? Allora, mi fermo un momento sulla preghiera. Le preghiere comunitarie. Riprendo da dove mi sono interrotto. Giovanni e Pietro dunque raggiungono, vanno dai loro fratelli. Quando udirono questo, cioè udirono il racconto di Pietro e Giovanni, di quello che è stato fatto loro, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio, dicendo: Signore, Tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano, Tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide, cita un salmo, Salmo 2, perché le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane, si sollevarono i re della terra, i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero, fine della citazione, davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato con le nazioni e i popoli di Israele si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù che tu hai consacrato per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Allora, Luca ha detto che una delle caratteristiche della comunità è che persevera nella preghiera. Questo di fatto è l'esempio più dettagliato di che cosa siano per Luca le preghiere comunitarie. Mi fermo su questo, allora vorrei far emergere qualcuno degli aspetti che Luca ha consegnato, ci ha consegnato raccontando questo episodio. Una prima cosa che mi sembra molto importante è Luca non si stanca nei suoi libri, Vangelo e Atti, di sottolineare il legame profondo che c'è tra la preghiera e il dono dello Spirito. Questo è il primo punto su cui insisto. Il legame che c'è tra la preghiera e il dono dello Spirito. Si può dire che per Luca, ciò che la preghiera ottiene altro non è che il dono dello Spirito. O, se lo volete contemplare dalla parte di Dio, per Luca il modo in cui Dio risponde alla preghiera altro non è che la comunicazione dello Spirito. Questo è un punto su cui Luca insiste fortissimamente. Preghiera, dono dello Spirito. Non solo qui, avete sentito, no? Pregano, quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo. La risposta di Dio alla preghiera è la comunicazione dello Spirito. Ma faccio come i gamberi, vado indietro. Il giorno di Pentecoste è sceso lo Spirito, vero? E più o meno è successo un po' la stessa roba. Ma lo Spirito, il giorno di Pentecoste, su chi è sceso? Non sempre si fa mente locale su quello che Luca aveva detto appena il gruppetto dei discepoli era tornato in città dopo l'ascensione. Allora adesso ve lo leggo. Dopo che Gesù se n'è andato al cielo, dice Luca, allora ritornarono a Gerusalemme dal Monte degli Ulivi. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera. Allora, delle quattro note caratteristiche, erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. In verità, la preghiera è stata quella che Luca ha menzionato per prima. È la prima delle quattro note. Quando questi tornano in città, la cosa a cui si dedicano con perseveranza è la preghiera. Mi raccomando però, bisogna cogliere il nesso, cioè il giorno di Pentecoste lo Spirito scende su questa comunità perché è una comunità che persevera nella preghiera. Se non c'è la perseveranza nella preghiera, non ci sono le condizioni per le quali la comunità possa fare l'esperienza dello Spirito. Vado indietro? Beh, vado indietro fino al terzo capitolo di Luca, Vangelo stavolta. Luca 3. Luca racconta che Giovanni il Battista evangelizzava il popolo e che il tetrarca Erode, che veniva da lui rimproverato a causa di Erodia, le aggiunse a tutte le malvagità commesse. Anche questa la fa imprigionare e si va al battesimo di Gesù. Ed ecco, Luca 3:21. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come di colomba. Vedete che è sempre la stessa situazione. La prima Pentecoste è questa, cioè il primo caso in cui accade che lo Spirito scende dal cielo e si posa stabilmente su qualcuno è il battesimo di Gesù al Giordano, che è un doppio battesimo, prima nell'acqua, poi nello Spirito. Ma Luca, soltanto Luca, ha questa sottolineatura che il battesimo ricevuto da Gesù nello Spirito, che è l'equivalente della Pentecoste, è possibile perché Gesù si è messo a pregare. Non è una concomitanza fortuita, eh? Gesù sapeva che lo Spirito doveva arrivare in ganna al tempo pregando un po', diciamo un rosario intanto che aspettiamo. Non è questo il senso, no? È una concomitanza fortuita mentre è lì che... No, no, è che la preghiera è il contesto mancando il quale lo Spirito non scende. Posso citare un altro testo di Luca? È un punto molto importante, questo, molto. Luca, quando dice che Gesù insegna al Padre Nostro, abbiamo letto nella liturgia feriale poco tempo fa, dopo che Gesù ha insegnato il Padre Nostro, va avanti per un po' a dire qualcosa sulla preghiera, finché arriva questa frase che conosciamo tutti, ma adesso bisogna che facciamo mente locale. Dice, chi di voi... Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce, o se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà... Matteo dice cose buone, ma Luca dice lo Spirito Santo. Vedete che è sempre il tema, è sempre quello. Lo Spirito Santo è la risposta di Dio alla preghiera, è la cosa buona che il Padre buono che è nei cieli dà ai suoi figli quando lo pregano. Non vi sembri noioso, cioè l'idea non è che Dio ti dà sempre un piatto di lasagne. Di lasagne a un certo punto uno si stufa, anche se sono buone, ma sempre lasagne. Possibile che tu ci rispondi sempre allo stesso modo? È chiaro che l'idea è un'altra, no? L'idea è che lo Spirito è quella energia divina, quella dynamis, Luca la chiama così, no? Quella forza divina che ha la capacità di generare nelle diverse situazioni in cui si trovano i credenti, di generare in loro ciò che è necessario per affrontare, per vivere, per essere consolati in quella situazione. Allora, questo è un punto fondamentale per Luca. C'è un legame intrinseco tra preghiera e dono dello Spirito. In questo solco mi sentirei di dirvi questo, è legato alla questione della preghiera, finisco con questo, cioè mi fermo sulla preghiera, è l'ultimo punto di stasera. Vedete che Luca sembra quasi raccontarci un'altra Pentecoste. Adesso torno al caso degli Atti. Quando questi hanno finito di pregare, si produce un esito che è una sorta di replica della Pentecoste del capitolo 2, cioè il luogo dove sono e dove sono radunati in preghiera, dice così, no? In cui erano radunati, tremò, che è anche uno dei tratti del giorno di Pentecoste, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Allora dico questa frase adesso, per Luca la Pentecoste non è un episodio isolato, è uno stato permanente. La Pentecoste non è un evento, non è una cosa che è accaduta un giorno, è una condizione permanente, cioè Gesù risorto, dal primo momento in cui è risorto, è colui che effonde lo Spirito Santo. Questo è uno stato. È una condizione da cui non si recede più. Come fa la Chiesa ad attingere al dono dello Spirito, che è una dimensione costante ormai? Attraverso la preghiera. È nella preghiera, dice Luca, che la Chiesa attinge al dono dello Spirito e quindi fa continuamente l'esperienza della Pentecoste. La Pentecoste non è un evento, non è un evento, è uno stato, è una condizione per Luca. C'è un'altra cosa che vale la pena sottolineare, no? Che lo Spirito è legato alla testimonianza, all'annuncio. Anche questo sta molto a cuore a Luca, ma è di nuovo la replica di quello che è accaduto il giorno di Pentecoste, no? Il giorno di Pentecoste, quando scende lo Spirito, Pietro finalmente ha il coraggio di dire in pubblico, di dare in pubblico la sua testimonianza a Gesù. E qui si replica la situazione, no? Furono colmi di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Se fino a quel momento si chiedevano, ma li hanno minacciati, hanno detto che non lo devono più fare, lo Spirito, che è la risposta di Dio alla preghiera, è la forza che abilita all'annuncio, alla testimonianza. Ancora due pennellate, poi ho finito. La preghiera della Chiesa non può prescindere da un rapporto con le Scritture, no? E qui è molto chiaro, cioè la preghiera ingloba un salmo, è a partire dal salmo, dal passo biblico del Salmo 2, quello è l'elemento da cui parte, prende corpo la preghiera della Chiesa, la preghiera comunitaria della Chiesa non può prescindere da un riferimento organico e diretto alla Scrittura. Ultimo punto. Credo che anche questo sia un aspetto strutturale, decisivo, stabile, cioè la preghiera per Luca è per eccellenza il luogo del discernimento. La domanda, cosa dobbiamo fare, che pesci pigliamo, che penso sia una domanda che ci attanaglia parecchio in questi mesi, anni, secondo Luca la risposta a questa domanda si ha in una dimensione di preghiera perseverante che abbia al suo centro la Scrittura, perché la preghiera della Chiesa, non solo del singolo, perché qui si tratta appunto delle preghiere comunitarie, è il luogo del discernimento, è il luogo in cui la comunità intuisce che cosa Dio le chiede di fare rispetto alle sfide dell'ora presente, no? I due sono stati liberati, però li hanno liberati con una minaccia. Hanno detto loro, li hanno minacciati e hanno detto che non dovevano più predicare nel nome di Gesù, no? Allora, questi radunano la comunità, il problema è cosa facciamo? L'esito è, dobbiamo correre il rischio. Però, adesso, il punto è che la risposta alla domanda cosa facciamo si trova al termine di un esercizio comunitario di discernimento che è un esercizio in contesto di preghiera e che sempre ha nella Scrittura il suo punto di riferimento, perché non c'è un'altra via. È nella Scrittura che noi troviamo le categorie con cui leggere le situazioni che stiamo vivendo. Certo, ci vuole sempre una buona dose di sapienza. No, non si può prendere la Scrittura a casaccio e applicarla a casaccio alle situazioni, e qui ci vuole sapienza, ma non c'è niente da fare, non c'è un'applicazione meccanica della Scrittura alle situazioni, ci vuole sapienza. Insomma, chiediamola, Dio ce la darà. La sapienza è esattamente questo, è la capacità di accostare in modo corretto le griglie, le chiavi di lettura che ricaviamo dalla Scrittura alle circostanze concrete che la comunità cristiana si trova a vivere in questo tempo. Per Luca questo è esattamente l'esito di quella quarta nota distintiva della Chiesa, la quarta nota che non è meno importante delle altre tre, che è la preghiera comunitaria. Buonanotte.